10.53 e dopo questa intensa diretta e testimonianza dalla Palestina, da chi sta intervenendo direttamente in quei territori in questo periodo, passiamo invece all'ultima diretta di giornata e un approfondimento rispetto a quello che sta succedendo, no? Diciamo quelle che sono le elezioni sotto i riflettori globali. Stiamo parlando della contesa elettorale negli Stati Uniti, tema diciamo che vorremmo cercare di affrontare più che sul sull'aspetto più così a metà fra lo scandalistico e un po' così la spettacolarizzazione che ne viene fatta dai media mainstream e a partire proprio anche dai momenti così più spettacolari come quello di questa settimana che ha visto il primo duello televisivo fra Trump e Kamala Harris. E invece vorremmo un po' approfondire un po' più nelle pieghe, nelle profondità della società americana, che cosa sta succedendo, quali sono le implicazioni di questo passaggio nel contesto USA, e lo facciamo in diretta con Mattia Diletti, professore di scienza politica all'Università Sapienza di Roma, che è in uscita tra l'altro con un testo dal titolo Divisi, politica e società e conflitti nell'America del XXI secolo. Mattia, ci senti?
Sì, mi sento bene.
Perfetto. Ciao. Buongiorno, grazie di essere ai microfoni di Radio Blackout. E allora, come punto di partenza, volevamo un po' entrare nell'argomento, che è argomento di questi giorni, che ha visto diciamo questo primo momento di forma di diciamo rappresentazione, un po' spettacolarizzazione di quello che è il confronto elettorale in quelle latitudini, con il confronto televisivo fra Kamala Harris e Donald Trump. E con te volevamo un po', partendo da questo momento, provare a entrare un po' nelle pieghe di che cosa si sta giocando, quali sono le partite in gioco in quel contesto e in quel confronto elettorale.
Sì, allora le partite ovviamente sono multiple per vari motivi, non ultimo che si tratta di un paese enorme che ha dentro di sé una serie di conflitti, interessi, dinamiche che riguardano la società americana, ma poi anche il rapporto dell'America col mondo. Scusate, io ovviamente spessissimo si dice che di una elezione americana, che si tratta di un'elezione decisiva, storica, questa volta lo è sul serio. Allora, noi al di là, uno dei piani reali è che dal punto di vista americano questa elezione di Trump sarebbe veramente una rottura, diciamo, con l'ordine liberale, con tutte le falle, i problemi, le menzogne anche che hanno attraversato il sistema politico americano. Insomma, cioè veramente, come dire, si tratta di un presidente, una rielezione di Trump vorrebbe dire avere a che fare con un presidente che ha delle difficoltà molto serie col tema della separazione dei poteri. E questa non è semplicemente l'idea del fatto che Trump sia, come dire, abbia delle venature autoritarie, ma anche col fatto che già adesso, in un modo inedito, il Partito Repubblicano ha conquistato la Corte Suprema con i tre giudici che Trump ha nominato nella sua presidenza, e adesso l'altro obiettivo è quello di conquistare l'amministrazione pubblica, di conquistare quello che loro chiamano, sentendolo come nemico, i repubblicani, il deep state, cioè riuscire a controllare la burocrazia con una modalità politica appunto di marca illiberale, no? Per cui questa è una cosa di cui Trump discute sempre, che è sempre al centro dei suoi pensieri, ha cercato più volte già durante la sua amministrazione di trovare una formula per riuscire a controllare politicamente pezzi dell'amministrazione pubblica, con cause con i sindacati che ha perso la maggior parte delle volte. Insomma, però dopo la Corte Suprema, cioè dopo il potere giudiziario, c'è l'obiettivo di riuscire a controllare politicamente la burocrazia, e questo ha a che fare anche con le elezioni, il loro andamento, perché si tratta anche di controllare il processo elettorale. Insomma, io devo dire, da questo punto di vista, quanto a volte, come dire, si sente sempre questo bau bau del rischio per la democrazia, questa cosa è reale, no? Questa cosa stavolta è reale, e questa cosa ha un risvolto anche per gli altri paesi occidentali, europei. Ci saranno tutta una serie di cose che sempre di più, andando avanti, verranno sdoganate e rese plausibili se il paese più potente del campo occidentale assume questa postura. Questo è un dato. Poi c'è un dato che riguarda la società. Il dato che riguarda la società è, secondo me, quello di uno strano meccanismo in questo momento, in cui esattamente come nei nostri paesi, nei paesi occidentali europei, noi abbiamo una grossa fascia di popolazione che è disinteressata alla politica, delusa, stanca, che nemmeno si interessa a quello che sta accadendo. Il fenomeno spettacolare il dibattito dell'altro giorno è anche un modo per cercare di riportare dentro spettatori, no? Però quello che accade in questo momento è appunto un strano meccanismo per cui una parte di società apatica, stanca, delusa, bistrattata dal sistema politico, economico, eccetera, eccetera, e poi invece hai due corpi, grandi magma elettorali, due corpi elettorali che sono estremamente polarizzati, di numero quasi pari, in cui da una parte hai un corpo elettorale, diciamo, dei segmenti di società che sostengono Trump, che sono una sorta di revanchismo bianco fortemente sostenuto dalla volontà di mantenere la paura di perdere status, la paura del declassamento di un certo pezzo di classe media bianca, di certi territori, di certe parti di America, congiunta ad una parte di finanziatori tradizionali del Partito Repubblicano, che vogliono meno Stato, meno tasse, che hanno interessi in gioco diretti, come ce li ha Trump. Trump è una specie di illusionista che ha primo luogo il suo interesse a difendere, e che ha trovato questo spartito per riuscire a portarli avanti. Dall'altra parte hai un partito democratico che fa fatica a tenere insieme invece quella parte di classe media, ma anche di classe lavoratrice, perché il Partito Democratico è fortemente sostenuto anche da pezzi importanti del sindacato americano, che ogni volta sono sempre un passo indietro rispetto alla realizzazione del benessere, del sogno americano, e che in altro modo chiedono protezione. Cioè, la Harris ha parlato durante il dibattito della casa, di problemi, una serie di problemi materiali che riguardano gli americani, anche se in modo molto fugace le ha affrontati, che riguardano invece una domanda di protezione da parte di gruppi emergenti che hanno sentito la crisi economica del 2007-2008 in modo molto forte, perché avevano paracadute più corto, diciamo più piccolo, quindi minoranze, lavoratori dell'industria, dell'economia dei servizi, eccetera, eccetera. È come se in questo momento in realtà l'America avesse domande diverse di protezione, una sensazione di declino, di fatica, il peso dell'inflazione, eccetera, eccetera. Da una parte c'è una domanda di protezione, che è protezione contro gli altri e a difesa del proprio status, che è molto ben rappresentata dai repubblicani, che non a caso cercano sempre dei nemici esterni, no? Gli immigrati, cioè, e dall'altra invece c'è una domanda di sostegno, come dire, ad alcuni diritti, ad alcune richieste di protezione che sono legate all'idea di costruire, di mantenere un pezzo di progresso, di avanzamento sociale. Detto questo, poi ci sono mille contraddizioni. Harris è anche una politica centrista, con rapporti molto forti col mondo finanziario, con mondi economici californiani, e però questi mondi devono confrontarsi con questo elettorato che chiede questo tipo di cose. Questo è un po', secondo me, il quadro in sintesi che possiamo fare di quello che bolle in pentola. Poi, se andiamo a vedere dentro, troviamo anche segmenti di singoli interessi, di sottogruppi che hanno interessi in gioco e che si alleano a volte con i repubblicani o a volte con i democratici.
Allora, prima di rientrare e di approfondire questo lato, che è sicuramente quello che ci interessa di più, un po' provare a radicare quello che sono queste elezioni in quello che sono i movimenti, cioè nel senso i sommovimenti e anche i movimenti interni alla società americana, che ci sembra un po' forse il pezzo più interessante, dove andare veramente a scovare le contraddizioni e le possibilità anche di conflitto interno a quella società. E quindi, prima di rientrare in questo, su cui poi ti chiederò un po' di specifiche, volevo ancora fare un passaggio che è invece quello più che guarda alle nostre latitudini ed è quello che un po' rimane di più nel dibattito pubblico, ossia il peso che possano avere queste diverse presidenze in uno scacchiere internazionale, in quella che è in generale, la possiamo dire così, una modalità scomposta di azione nello scacchiere globale da parte degli Stati Uniti in questo periodo di crisi, dove evidentemente non ci rassicura minimamente l'elezione di un candidato piuttosto che l'altro.
Ma allora, io sono un grande esperto di questioni internazionali e sono in questo momento estremamente complicate, perché c'è un domino in cui noi dobbiamo fare attenzione al fatto di tenere insieme sempre quello che succede nei quadranti geostrategici locali, regionali, e invece un grande gioco di un'inevitabile riorganizzazione del potere mondiale, no? È chiaro che l'America intesta questa idea del fatto che ci sia una sfida al primato americano. Si è chiusa una fase che è stata la fase dell'ordine neoliberale del dopoguerra fredda, guida americana, che era basata su anche il ruolo di organizzazioni internazionali come il WTO, l'Organizzazione Mondiale per il Commercio, certo tipo di accordi economici. Adesso si parla tanto di deglobalizzazione, di ristrutturazione delle filiere della produzione a livello internazionale, di ricostruzione delle alleanze politiche economiche, ma allo stesso tempo abbiamo dei paesi fortemente interconnessi e interdipendenti come sono Cina e Stati Uniti, no? Difficile parlare anche di una nuova guerra fredda quando c'è quel livello di interdipendenza che Unione Sovietica e Stati Uniti non conoscevano. Insomma, abbiamo un quadro piuttosto complicato, in cui gli americani sono anche ossessionati dal fatto che la Cina li sta sfidando sul piano dell'innovazione tecnologica e del privato tecnologico, che fino adesso, pensiamo agli anni 90 con la bolla della New Economy, come si diceva allora, avevano rappresentato proprio questa forza del dominio americano nell'innovazione tecnologica. Insomma, ci sono tutta una serie di questioni su cui ci sono posture diverse. È chiaro che per quello che riguarda, come dire, il quadrante asiatico, l'attenzione di tutti e due i partiti e l'establishment di politica estera si è spostata in quella direzione da molto tempo, con delle ricadute che hanno a che fare anche con la politica interna, no? Per esempio, tornare a reindustrializzare, lo slogan del Buy American, Made in America. In questi giorni c'è stato un dibattito in cui tutti si sono schierati contro la vendita di una fabbrica di acciaio ai giapponesi. Insomma, quel quadro lì è un quadro di postura muscolare in cui c'è sempre, come dire, c'è sempre questa specie di attesa in cui si aspetta di vedere quale sarà il test in cui gli americani veramente si misureranno con i cinesi, e fra i due contendenti non vedo grandi differenze per adesso, anche se ovviamente se uno va a vedere nelle pieghe dell'establishment di politica estera ci sono molte più sfumature e molte più posizioni, no? Ci sono quelli molto più realisti che dicono dobbiamo trovare un modo di competere ma senza conflitto con la Cina, ci sono più canali aperti di comunicazione di quello che si dice. Rispetto all'Europa ci sono posture anche lì molto diverse, nel senso che mi sembra anche che gli europei cominciano ad accorgersi del fatto che gli Stati Uniti con la retorica anche della potenza democratica, dell'impero democratico, vogliono mantenere un status quo rispetto ai rapporti con l'Europa e al loro ruolo in Europa. Trump ha una postura completamente diversa, in cui ci dice che dobbiamo pagare per la protezione come se fosse una specie di racket, no? Quello della, dell'alleanza della NATO. Poi durante la sua amministrazione non è cambiato molto, però le posture in politica contano, insomma, no? Sul piano, il piano di Kamala Harris, per quello che ha detto fino adesso, sembra un piano molto tradizionale, in linea con la tradizione di Biden, di Clinton, il vecchio establishment democratico rispetto all'Europa, e la situazione è molto più complicata per quello che riguarda il Medio Oriente. C'è un po' questa favola che si racconta in giro, che i repubblicani non fanno le guerre, che in realtà per il mondo è meglio che ci siano loro in politica estera, perché sono meno interventisti, che in parte è vero, ma i legami tra Netanyahu, per esempio, e il mondo conservatore di Trump sono legami molto più solidi di quelli che Netanyahu ha con questa amministrazione democratica, che sembra un'amministrazione debole. C'è il detto, vecchio detto, la coda che muove il cane, no? Alla fine sembra che l'America, come dire, è ritirata dentro sempre in Medio Oriente perché ha interessi, perché ha alleanze, perché ha degli obiettivi, ma poi non riesce a controllare, non riesce a sostiene il suo alleato strategico che è Israele, ma subisce anche quello che Israele fa, perché mettendolo in difficoltà rispetto anche al quadro elettorale, no? La cosa che mi colpisce è quanto gli Stati Uniti in questo momento siano presenti, indispensabili, e mantengono gli obiettivi di lungo periodo rispetto al loro rapporto con Israele, ma al tempo stesso subiscono quello che sta accadendo. E chissà se quello che sta accadendo è su tanti fronti, come dice oggi il Foreign Policy, una rivista americana, una guerra per interposta persona, neanche troppo interposta, tra Iran e Israele. Gli Stati Uniti che fanno? Ecco. Il rapporto con l'Iran, i democratici e i repubblicani, per esempio, hanno avuto posture diverse. Insomma, ci sono delle sfumature, di alcune differenze ci sono, ecco.
Certo. Ecco, Mattia, su questa cosa qui ti volevo chiedere al volo un pochino di approfondimento, perché insomma ci in maniera un po', diciamo così, folcloristica, no? Facendo riferimento al dibattito che c'è stato televisivo, che c'è stato qualche giorno fa in Italia, circolava un po' questo spezzone in cui in qualche modo i due candidati si accusavano l'un l'altro di volere meno bene a Israele di quanto ne volessero loro. Insomma, Trump ha detto sotto la Harris tutto Israele non esisterà più e tutto il Medio Oriente esploderà. La Harris ha ribattuto diciamo con una ferma solidarietà a Israele. Io ti volevo chiedere un pochino se potrebbe essere vero che su questo fronte qua, in particolare su una forma, diciamo, che sembra essere abbastanza estesa di solidarietà, per esempio con la Palestina, si può effettivamente giocare qualche tipo di spostamento nel voto americano. C'era qualche tempo fa, durante la convention democratica a Chicago, era stata promessa ed era stata anche raccolta, insomma, da un po' di testate internazionali, una contromanifestazione in solidarietà alla Palestina. Insomma, la BBC faceva dei parallelismi forse un po' troppo ottimisti, verrebbe da dire, con Chicago 67 o 68, non me lo ricordo, insomma, la convention storica dei democratici a Chicago, che era stata seguita da delle contestazioni. In realtà poi sembrava che il piano non fosse stato così rilevante. Quindi, da un lato, sì, alla luce di quella che sembra un pochino essere una certa presa di coscienza dal basso su questa questione qui in America, si può giocare una partita in termini di sostegno all'uno o all'altro dei candidati, anche in termini, mi immagino, di blocchi di potere, di finanziamenti alle reciproche campagne. E invece se come dire, la candidatura di Kamala Harris, che proprio, insomma, come personaggio sembra essere un po' in controtendenza rispetto a quello che poteva rappresentare Biden, no? Cioè un uomo anziano, bianco, comunque legato a un certo tipo di tradizione di militanza democratica, a fronte invece di una donna nera, insomma, se questo tipo di partita, anche alla luce dei discorsi che invece faceva Trump, molto xenofobi, di carattere insomma molto tranchante per quanto riguarda l'immigrazione, eccetera eccetera, se anche su questo piano qui, quindi diciamo un po' sul piano della linea della razza, si potrebbe dire, si sta cercando di giocare una partita in termini di consenso tra i due candidati.
Allora, sono due questioni molto importanti e separate, cominciando dalla prima, io su questo secondo me dobbiamo essere chiari, perché spesso è, come dire, c'è una deformazione dell'occhio, come dire, di quello che ci interessa vedere nelle elezioni americane, che non ci fanno cogliere alcuni aspetti. Io metto proprio con una pillola l'elemento della guerra a Gaza dal punto di vista elettorale. In termini assoluti conterà pochissimo. Gli americani non votano pensando alla politica estera, gli americani intendo la stragrande maggioranza dell'elettorato, poi accade che ci sono dei sommovimenti che riguardano dei segmenti di elettorato, che possono riguardare i giovani, gli interessi di un pezzo di Partito Democratico più radicale o di movimenti che sono fuori, che magari in altre circostanze avrebbero votato per... avrebbero votato per il Partito Democratico, adesso sono in dubbio. Si è parlato a un certo punto di questo ruolo degli arabo americani in Michigan, che sono effettivamente una comunità importante numericamente. Ecco, la realtà è questa, che dal punto di vista del tema, più ci avvicineremo a meno di qualcosa di disastroso e gigantesco che accade lì, e non lo so, questo non lo posso prevedere, più ci avviciniamo al voto, meno le questioni di politica estera hanno peso. Quello che succede è che possono avere peso perché... queste elezioni, ricordiamoci come funziona il sistema elettorale americano, non si vince un'elezione prendendo un voto più dell'avversario sul piano nazionale, ma si vince prendendo la somma dei grandi elettori, cioè sono 50 elezioni diverse in cui tu devi arrivare a sommare 270 grandi elettori, e ci sono alcuni stati decisivi, tra cui il Michigan, in cui c'è questa componente di arabo-americani, in cui l'elezione si decide per pochissime migliaia di voti, ogni singolo gruppo conta, ma non conterà solo quello arabo-americano, per cui i democratici si faranno i conti: se perdo questi 10.000 di là, guadagno 20.000 di qua, se faccio questo, eccetera eccetera. C'è, come dire, dal punto di vista elettorale, il quadro nudo e crudo pragmaticamente è questo, che è molto più raccontato di quanto peserà realmente sul dibattito elettorale. Quello che è reale invece dentro il Partito Democratico è che nonostante poi strategicamente rimangano nel caposaldo, rimane chiaro, e la Harris si è spostata di un millimetro dall'approccio di Biden, il Partito Democratico su questo tema nel tempo è cambiato, cioè esistono più deputati che sono, anche se un numero ridotto, diciamo pro-Palestina, è cambiato l'approccio di alcuni deputati, l'AIPAC, che è una grande lobby di sostegno a Israele negli Stati Uniti, ha finanziato nelle primarie dei democratici dei candidati contro candidati che erano pro-Palestina, come Bauman a New York, sconfiggendoli, mettendo un sacco di soldi. C'è una questione anche interna al Partito Democratico. Gli elettori democratici, quando si fanno le rilevazioni, si sono spostate molto di più, hanno un sentimento di solidarietà più forte verso i palestinesi di quanto non avessero in altri periodi. Sta avvenendo qualcosa nel Partito Democratico, che secondo me è una dinamica interna, una dialettica interna, che continuerà ad essere presente nel tempo e che ha già modificato gli equilibri interni del passato. Però dal punto di vista del peso di questa elezione, a meno che di episodi che possono riguardare, non so, i campus, adesso tutto conta, o un evento in Medio Oriente particolarmente impattante sull'opinione pubblica americana, insomma. Questo secondo me è quello che riguarda la prima questione, però sul lungo periodo dobbiamo osservare il fatto che sta cambiando su questo tema la società americana, e chi fa parte di quei movimenti in qualche modo sta avanzando, questo va tenuto da conto. Il secondo punto invece che riguarda la linea della razza è evidente, cioè la linea della razza rimane una questione centrale nel sistema politico americano, è una questione peculiare che riguarda gli Stati Uniti, nel senso che quando parlavo prima di paura di perdita di status dell'elettorato repubblicano, è anche un paura di perdita di status da parte dell'elettorato bianco, soprattutto di una classe media discendente o che vede, come dire, vede, pensa che l'America è un'altra cosa rispetto a quella che sta emergendo, multiculturale. Ci sono, come dire, dei gruppi di madri americane che si scagliano contro l'insegnamento della critical race theory nelle scuole superiori americane, che vuol dire sostanzialmente spiegare la storia americana anche dal punto di vista degli sconfitti e dei subalterni, cioè raccontando anche il ruolo degli afroamericani. Quindi, come dire, c'è una battaglia sul proprio status, che è anche una battaglia culturale, ma poi una battaglia anche molto economica, perché è sempre la vecchia questione dei tempi di Reagan fino ad oggi, del fatto che a un certo punto, come dire, per sostenere le minoranze, che vuol dire molte volte sostenere le fasce di popolazione con reddito più basso, si tratta di mettere in campo alcune politiche di welfare che costringono a un trasferimento di risorse pubbliche tramite la tassazione. Quindi non ci si scaglia contro il governo, l'aumento delle tasse o il welfare, anche perché questo vuol dire sostanzialmente trasferire nella testa di questi gruppi, anche il Tea Party, un po' così, trasferire risorse da un mondo, dal vecchio mondo, dalla vecchia ossatura della classe media americana bianca alle minoranze, che sono minoranze emergenti, che chiedono diritti, e chiedono di avanzare, e chiedono di costruire un futuro diverso. Chiudo su questo: c'è un fatto psicologico non secondario. In 20-25 anni ormai tutti i demografi concordano sul fatto che gli Stati Uniti saranno un paese minority majority a partire dal 2045-2050, che vuol dire che i bianchi saranno semplicemente la minoranza più grande e non più la maggioranza. Questo è uno sconvolgimento, con una fortissima presenza ispanica. Nelle prime 50 aree metropolitane degli Stati Uniti è già così, i bianchi sono già la minoranza più grande e non più la maggioranza. Questa è la grande questione che attraversa l'America, perché vuol dire riformulare la rappresentazione di cosa è l'America, e si tratta anche di cambiamenti interni, come dire, ai gruppi sociali, alle classi, che riguardano non solo la linea del colore, ma anche questioni che riguardano proprio l'economia, il modo di organizzare la società, i servizi.
Perfetto, guarda, così mi dai l'assist per un ultimo passaggio che volevo fare in questo approfondimento con te, e quindi un'altra frattura che c'è interna al, diciamo, a quella società, che è quella di classe, che naturalmente si intreccia sempre di più con le altre fratture all'interno della società, quindi genere, razza e quant'altro, e che tra l'altro ha visto negli ultimi anni negli Stati Uniti diciamo una riemersione, no, del conflitto di classe, del conflitto sul lavoro, della, diciamo, sindacalizzazione, di ritorno alle battaglie sindacali in comparti. Abbiamo presente quanto è successo l'anno scorso nel comparto auto, oppure nel terziario anche dequalificato, con l'insorgenza anche di forme di diciamo organizzazione da parte dei lavoratori, e con dall'altra parte invece una diciamo una narrazione, che anche quella un po' così da salotto televisivo, no, su anche una diciamo una polarizzazione all'interno proprio del tema classe, no, del voto all'interno degli Stati Uniti. E quindi ti vorrei fare un po' entrare su diciamo più questo punto.
No, questa è una questione interessantissima, perché riguarda anche una trasformazione dei rapporti di forza e dell'immaginario politico americano non di secondo ordine, perché noi abbiamo ormai una ripresa dell'attivismo sindacale negli Stati Uniti che direi forse possiamo arbitrariamente dire che c'è quasi già un quarto di secolo, perché all'inizio del 2000 nacque un sindacato che, leggendo la sigla in italiano, si chiama SEIU, che è un grosso sindacato dei servizi prende tutto quello che potremmo chiamare il terziario arretrato, no? Gli infermieri, lavoratori delle pulizie, cuochi, eccetera, eccetera, che ha una forte componente di minoranza al suo interno. Per esempio, c'era questa figura mitologica nelle elezioni del 2008 del sindacato dei cuochi di Chicago, città di turismo, di quel tipo di servizi, si diceva che la mobilitazione elettorale dei sindacati in quell'occasione avesse aiutato Obama a vincere lo stato del Nevada dopo tanti anni, e lo stato non era insomma era uno stato tendenzialmente repubblicano. C'è tutto un ricordiamoci che comunque i sindacati in America a un certo punto hanno rischiato quasi la morte cerebrale, si sono ripresi con un'organizzazione di lungo periodo, con anche degli episodi che hanno portato, anche casuali per certi versi, che hanno portato anche a case di successo, perché per esempio sindacato del settore automobilistico ha vinto una battaglia contro il gigante delle automobili grazie a una nuova leadership che era nata dopo che la leadership precedente del sindacato aveva lasciato per scandali di corruzione. C'è un ritorno del fascismo sindacale che era inaspettato e che è più forte negli Stati Uniti che in Europa, in cui sono chiari i confini del conflitto, molte si giocano su questioni materiali che riguardano l'aumento del salario, la battaglia per il salario minimo, sempre su questi due fronti. C'è un po' la vecchia industria che lavora insomma l'automobilistica eccetera eccetera, che si organizza, e poi questo campo del settore dei servizi, che sono tutti settori tra l'altro ormai estremamente anche multirazziali, no? C'è questa idea che viene raccontata in Europa anche, non so, da commentatori nostri che hanno fatto un cavallo di battaglia per raccontare l'America dei lavoratori arrabbiati con i democratici, con i liberal, in cui sembra che esista solo questo operaio maschio bianco. La classe operaia americana è cambiata, come è cambiato appunto, come sono diversi i lavoratori dei servizi, e la cosa che però si spiega solo comprendendo come funziona il sistema politico americano: questo tipo di sindacati adesso sono in gioco perché negli Stati Uniti la democrazia americana è una sorta di democrazia pattizia, in cui gli interessi stabiliscono un patto anche sui soldi, sul finanziamento, sui rapporti con la politica. I sindacati sono molto attivi nel sostenere dei candidati del Partito Democratico che considerano pro-labor, sono a favore di alcune politiche. Alexandria Ocasio-Cortez, per fare un esempio, che è una che riesce a mettere da parte per le sue iniziative, a farsi finanziare per una decina di milioni a ogni tornata elettorale, ogni due anni raccoglie una decina di milioni di dollari, la metà gli vengono dai sindacati, perché poi lei in Parlamento deve entrare a fare una battaglia come altri sul salario minimo, su questo e quest'altro. I sindacati in questo momento sono stati molto vicini a Biden proprio nel momento dell'accordo sull'automobilistico, nel settore automobilistico, e c'è e questo tipo di conflitto è un conflitto, secondo me, di grande interesse, che però è comprensibile meglio sapendo che il rapporto tra politica e società negli Stati Uniti è diverso. Insomma, il sindacato è dentro la politica in termini molto pragmatici e di interesse, va a cercare delle sponde, e obiettivamente questi sindacati sono interessanti anche perché, soprattutto quelli dove ci sono le componenti più multietniche, non tengono dentro solo la questione del lavoro ma anche la questione di tutta una serie di diritti che immigrati di seconda generazione o gruppi etnici che hanno sono meno ricchi ma posseggono meno risparmio, meno sicurezza, chiedono anche una serie di cose da Stato sociale all'europea, diciamo, no? Quindi c'è proprio in ballo, come dire, il tema della questione della protezione, la sanità, l'ingresso nel sistema dell'istruzione, eccetera, eccetera. E da questo punto di vista, anche nelle innovazioni delle tecniche di mobilitazione, gli Stati Uniti sono un luogo molto interessante da osservare, fermo restando che rimane un luogo di disparità e di polarizzazioni sociali ancora inaccettabili agli occhi di un europeo, insomma.
Allora, grazie per questo affresco rispetto a che cosa si sta muovendo intorno al gioco elettorale negli Stati Uniti. Non so se avevi qualcosa da aggiungere in chiusura.
Posso aggiungere una cosa in chiusura rispetto proprio a questo ultimo punto? C'è una sorta di battuta che viene fatta da una stand-up comedian americana, le dice il presidente democratico, avete visto le proposte che ha fatto la Harris anche sulla casa, c'è tutta una serie di proposte di protezione, di sostegno alla classe media, ai lavoratori, che ha fatto anche Biden, che poi ha fatto anche alcune cose dal punto di vista economico, che sono state un po' viste poco perché se ne è mangiata l'inflazione, alcuni vantaggi che sono arrivati, diciamo, a terra. Però la cosa che dice questa stand-up comedian è che il candidato dei democratici sembrano quello zio che ti promette sempre di andare a Disney World, ma poi per una serie infinita di motivi non ti ci riesce mai a portare. Il candidato repubblicano invece è lo zio che prende in giro l'altro zio e dice che siete degli stupidi che vogliono andare a Disney World, non ci sono i soldi, non si può fare, ma che ci vuoi fare? E poi scopri che a Disney World ci è andato da solo. È un po' questo quello che succederà dopo, è un po' questo, cioè c'è un problema dei democratici molto serio di mettere a terra una serie di promesse che riguardano questa domanda di protezione che negli Stati Uniti è evidente, questa evoluzione dei diritti e il sostegno, come dire, alle condizioni materiali delle persone, e su questo si giocano di nuovo l'osso del collo, insomma, vincere o meno un'elezione, perché tante persone non voteranno perché magari semplicemente sono stanche di sentire la politica e non succede poi nulla di tangibile nella loro vita. Dall'altra parte ci sarà la solita politica economica, quella dei tagli alle tasse per i più ricchi, come fu con Trump nel 2017, quando da presidente avviò un gigantesco taglio delle tasse. Questa è un po', come dire, non è un granché come scenario. Da una parte qualcuno che promette, ma non, anche in virtù della paralisi del sistema istituzionale americano, che è pieno di problemi, non riesce a portare a casa i risultati, e di là invece un usato sicuro di sostegno alle classi sociali più abbienti.
E allora noi con questo ti ringraziamo e magari ci risentiremo ancora nell'immediatezza, nei prossimi mesi, seguendo diciamo quello che si muove a quelle latitudini. Grazie ancora Mattia.
Grazie a voi
e ciao.
Arrivederci, ciao. Vamos, vamos.